tra le grandi dottrine morali è utile analizzare due impostazioni che ci guideranno poi nel prosieguo dei nostri discorsi, e che sono a mio avviso poi le due grandi teorie a cui normalmente ci si riferisce dal punto di vista etico. Ve ne sono molte altre, ma qui per ragioni di economia del nostro corso ci riferiamo a queste due, che a me paiono tutto sommato emblematiche del nostro agire morale: l'approccio conseguenzialista e l'approccio deontologico. Questi due approcci sono importanti, come ho detto, e sono esemplificativi del nostro agire morale. E ve ne sono molte altre, ma noi ci fermiamo su queste che ritengo le più rilevanti. E queste teorie concernono ovviamente l'agire morale, sia che esso riguardi l'etica individuale, sia che riguardi l'etica sociale. E è molto importante ribadire che anche dal versante del conseguenzialismo, come del deontologismo, noi ci riferiamo soltanto a qualche autore, molto rapidamente, che a mio avviso ha rappresentato uno dei contributi più importanti alle due rispettive teorie. Ecco, per il conseguenzialismo vorremmo dire qualche cosa su Bentham, che è stato uno dei padri, se non il padre, dell'utilitarismo, e come abbiamo detto a lui si deve anche la coniazione del termine poi deontologismo, anche se lo usa in un altro contesto, e per il pensiero contemporaneo naturalmente Peter Singer, tra l'altro, che è rappresentante del neoutilitarismo delle preferenze. Tra l'altro, per chi lo volesse scegliere, questo lì, uno dei libri di Peter Singer, che si chiama Etica Pratica, fa parte anche del programma di questo corso ed è inserito tra quella serie di libri tra i quali è possibile scegliere. E naturalmente Bentham è vissuto, è nato nel 1748 e morto nel 1832. Peter Singer è un pensatore del nostro secolo, del secolo scorso, e quindi mettiamo insieme un antico e un moderno, cioè un moderno e un contemporaneo, ma soprattutto l'aspetto importante è che naturalmente essi sono rappresentanti dell'utilitarismo e del neo-utilitarismo, il quale è un conseguenzialismo. E quindi vedremo le origini dell'utilitarismo classico dal punto di vista etico. Ecco, affrontiamo questa questione solo dal versante etico, perché c'è anche un utilitarismo economico, come un neoutilitarismo politico, eccetera, ma noi ci soffermiamo solo su questo aspetto etico, e dunque sia nella versione, è vero, classica di Bentham, sia nella continuazione poi nel mondo contemporaneo, alla luce del pensiero di Peter Singer, che è un neoutilitarismo delle preferenze. Dunque abbiamo già detto che il conseguenzialismo, che è alla base dell'utilitarismo e della sua continuazione nel neoutilitarismo, riguarda la questione, vero, che quando agiamo moralmente o non moralmente, poco importa questo, noi calcoliamo gli effetti, le conseguenze delle nostre azioni. Ben diverso è il deontologismo, come abbiamo già accennato, che quando agiamo non teniamo conto, mettiamo in parentesi, in epoché, non consideriamo le conseguenze, ma guardiamo all'azione in se stessa. O come si esprimeva Kant, che è il campione del deontologismo, lo prendiamo noi come campione, ma d'altra parte Kant è un pensatore su cui ruolo nella filosofia e nella cultura non bisogna aggiungere molto. E dicevo, è il campione, è il rappresentante del deontologismo attraverso la sua celebre teoria, il dovere per il dovere, l'imperativo categorico. Bene, allora questo conseguenzialismo è agisci e quando agisci calcola gli effetti e le conseguenze delle tue azioni. Ecco, trovi il primo rappresentante, il rappresentante emblematico in Bentham, e naturalmente il quale ritiene che quali sono le conseguenze delle nostre azioni che dobbiamo calcolare quando agiamo dal punto di vista utilitarista? Sono il piacere e il dolore che ne ricaviamo, che è connesso alle nostre azioni. E quindi questo è il vero ed unico motivo che le determina. Ecco, questo è come dire, è la tesi, il nucleo dell'utilitarismo classico. Il piacere e il dolore è connesso alle nostre azioni, il calcolo di questo piacere o di questo dolore che consegue a un'azione, ecco, questo è in fondo ciò che le determina, ciò che ci spinge a compierle. Quando compiamo un'azione, così ragiona un utilitarista, e allo stesso modo anche un neoutilitarista, salvo che, come vedremo, sostituisce a piacere e dolore gli interessi, ma tra gli interessi c'è anche il piacere e il dolore, dunque. Certamente gli interessi come dire, ha uno spettro più ampio, no, di accezioni. Dicevo, è il calcolo degli interessi, in termini di piacere e di dolore. E quindi è molto importante questo. Vedremo che Bentham non si fa tante distinzioni, distinguere tra il piacere, la felicità, eccetera. No, il piacere e il dolore, in modo molto, molto semplice, no? Quindi naturalmente noi sappiamo, ma anche intuitivamente, no? Che non va confuso, piacere con felicità, Non tutti i piaceri ci rendono felici, come sappiamo. E dunque, ma Bentham, insomma, taglia corto su questo. È la ricerca del piacere, naturalmente, la fuga dal dolore, quello che ci spinge ad agire. E quindi quello che normalmente si chiama perciò obbligazione morale, no? Dunque, non si concepisce né si spiega se non come necessità di fare un'azione o di non farla, è sempre calcolando le conseguenze per il piacere o il dolore che arreca all'individuo, o alla società, ma soprattutto alla società. Esso trova la sanzione all'inverso nelle conseguenze che un'azione implica riguardo appunto al danno, al dolore che comporta. Quindi è molto importante questa questione, che poi Bentham sintetizza in un'affermazione molto sintetica, ma direi molto, molto efficace. Quando agisci bisogna calcolare il maggior piacere possibile per il maggior numero di individui. O ancora meglio, come dice lui, il maggior utile per il maggior numero. Ecco, è questa la formula, il maggior utile. Quindi l'utilitarismo, come è ovvio, ma forse è utile sottolinearlo, non è un egoismo. Perché quando agiamo dobbiamo calcolare le conseguenze in termini di maggiore utilità o al contrario di maggiore fuga dal dolore, e quindi quando si verificasse questo non dovremmo farla quell'azione, quando le conseguenze sono di danno, di nocumento e di dolore, ma per il maggior numero, anzi per un numero sempre più elevato e più esteso di persone, fino a coinvolgere tutta la società, tutti gli uomini. Dunque è un altruismo, potremmo dire l'utilitarismo. E quindi è anche in certo senso una teoria anche a suo modo universalista, come vedremo. che implica appunto il calcolo del maggior utile per il maggior numero, per un numero sempre più grande di individui, per la società, per tutti possibilmente, ma in ogni caso per un numero. Quando un numero è sempre minore, inferiore, sempre piccolo, beh, evidentemente il criterio ci dice che dovremmo compierlo, non sempre dovremmo compierlo. Quando sono coinvolti è sempre un maggior numero. Una platea di persone è sempre più grande. Questo è il criterio. D'altronde, anche non diciamo, no? Anche nella società le leggi sono fatte per gli interessi generali. Ecco, ho detto come si esprime poi il neoutilitarismo in termini di interessi generali. Quindi che coinvolgono gli interessi, le aspettative, che normano nel piano giuridico, no? Situazioni che riguardano la generalità della popolazione o la generalità di quegli interessi che sto esaminando. E questo, tra virgolette, permettetemi di dire, tra parentesi, quando si fa la legge ad persona, un utilitarista direbbe coinvolge gli interessi del maggior numero? La risposta a voi, no? Evidentemente no. Dunque è contraria all'utilitarismo e al neoutilitarismo, legiferare ad persona, perché gli interessi in gioco da normare, da tutelare, da perseguire, sono sempre del maggior numero. Una legge, come poi si dice anche, no? Normalmente deve coinvolgere gli interessi generali, no? Non quelli particolari. Bene, chiudiamo questa parentesi. Quindi questo è molto importante. Quindi, naturalmente Bentham non ha tagliacorto, identifica bene, piacere e utile. Bene, piacere, utile, felicità è la stessa cosa. Adesso non abbiamo il tempo per fare queste distinzioni, ma insomma in Bentham, grosso modo, è questo. Il piacere è più o meno identificato al bene, il bene alla felicità è tutto all'utile. Ma come abbiamo già detto, invece, vedremo, occorre invece distinguere molto bene ciò che è bene, ciò che è utile, ciò che è piacevole e la stessa felicità. E tra l'altro, anche in italiano, come sempre io sostengo, abbiamo quattro parole: bene, utile, felicità, piacere. E non sono la stessa cosa, non si capirebbe altrimenti perché usiamo questi quattro termini, che non sono più o meno sinonimi, ma implicano concetti diversi. Poi i filosofi, che come si dice fanno i capelli in quattro, naturalmente distinguono molto bene che cos'è la felicità, che cos'è il bene, che cos'è il piacere, che cos'è l'utile. E naturalmente, come abbiamo detto, anche intuitivamente, bene, piacere e felicità non sono la stessa cosa. A volte è piacere e bene non sono la stessa cosa, felicità e bene non sono la stessa cosa, utile e bene e non sempre coincidono. Bene, ecco, mi pare che questo, insomma, sia. Questo è un problema molto importante, non è un piccolo problema, è uno dei problemi centrali, che naturalmente via via andremo affrontando, perché parleremo a un certo punto del bene, della felicità, eccetera. Bene, e qui allora è molto importante questo calcolo degli effetti o delle conseguenze in termini di piacere e di fuga dal dolore per il maggior numero, come si esprime Bentham, oppure è, come dirà il neoutilitarismo, per esempio della preferenza, che è quello di Peter Singer, che noi qui teniamo come esempio per le ragioni che ho detto, calcolare gli effetti in termini di maggiore interesse per il gran numero, per il maggior numero. Perché l'interesse dei singoli, ecco, quel punto deve accordarsi in questa teoria, ma in generale, poi userei dire, con l'interesse generale. E quindi i limiti che ciò impone all'egoismo del momento sono perciò, se proprio vogliamo parlare dell'egoismo, compensati dal risultato finale, che è una somma maggiore di piacere. O di interessi. E questo è molto importante, no? E che questo emerge dal calcolo, e quindi dalle conseguenze dell'azione, dagli effetti, che le devo calcolare. Calcolare è un termine matematico, no? Devo fare proprio un vero e proprio calcolo matematico. E e quindi quando dal calcolo risulta un numero maggiore, allora è il criterio, ecco la norma. Questo è anche l'unico criterio, non ce ne sono altri, questa è la norma, l'unico criterio. Quando dal calcolo risulta che gli effetti di quelle azioni coinvolgono il maggior piacere di un maggior numero o l'interesse di un maggior numero, allora è utile, è sommamente utile compiere quell'azione in tutti i campi, piano economico, questa teoria utilitarista e neoutilitarista poi ha prodotto, no, quello che normalmente si dice è il calcolo e quindi il rapporto costi-benefici. Se i benefici che otterrò, e quindi i piaceri, i benefici, l'utile, sono sproporzionati, non sono proporzionati al costo o sono inferiori al costo, evidentemente non lo devo fare, vedete? Bene, ma non entriamoci poi sul piano economico, anche sul piano politico, c'è un utilitarismo e un utilitarismo politico. Bene, ma andiamo avanti. In questo calcolo del valore quantitativo dei piaceri, quindi è un calcolo proprio della quantità di piacere, della quantità di utile e della quantità di interessi, no? La maggior parte è delle azioni umane e quindi per le conseguenze delle azioni. Appunto viene enunciata la norma concreta e universale dell'azione, che è questa: se prevale la somma dell'utile per il maggior numero, è solo allora l'azione va compiuta. E quindi no, è utile compierla. Come si può dire, peraltro, come è stato già detto, che quella di Bentham e in genere l'utilitarismo è quasi una aritmetica del piacere e dell'utile. E quindi bisogna calcolarlo. Naturalmente, quindi essa è diversa o insomma è analoga o si discosta molto poco dall'edonismo cirenaico, no? Il piacere implica, no, la grande dottrina edonista, della quale qui non possiamo parlare, il quale edonismo cirenaico era volto invece unicamente al piacere attuale presente. Invece qui riguarda il piacere attuale futuro, no, anche. Con cui tuttavia però Bentham concorda sul punto che bisogna ridurre questo calcolo del piacere e della felicità solo a un godimento empirico. Bisogna andare oltre, perché i piaceri, come abbiamo detto, sono molteplici, no? Quindi non è soltanto la ricerca del piacere come desiderio, eccetera. Quindi il sistema di Bentham è molto complesso. C'è un sistema di regole che è a fondamento del calcolo morale. Ora noi qui sinteticamente diciamo che i principali passaggi di questo sistema molto rapidamente sono descritti nell'introduzione ai principi della morale e della legislazione. Bentham naturalmente scriveva questo libro, dove voleva appunto esporre questa sua teoria, che riguarda quindi sia la morale, di cui ci occuperemo, che anche la legislazione. E quindi bene, individuo perciò quattro fonti di piacere e di dolore in questo sistema. Come abbiamo detto, no? Quattro fonti: fisica, politica, morale e religiosa, che danno origine a 14 tipi di piacere e 12 tipi di dolore. Ora noi non possiamo fare questa analisi. Tra l'altro è molto interessante, no? Perché, insomma, non solo le fonti, c'è un piacere fisico, c'è un piacere politico, c'è un piacere che riguarda la sfera religiosa e quella la sfera morale. Noi ci occupiamo di quella morale, si capisce. E queste fonti del piacere o del dolore, naturalmente, perché c'è anche un dolore fisico, un dolore, eccetera, no? Si può rovesciare. Anzi, si deve rovesciare questo problema perché naturalmente quando le conseguenze sono in termini di dolore fisico, eccetera, eccetera, non bisogna fare quell'azione. E a cui corrispondono, come dicevo, che danno origine, queste quattro fonti, a 14 tipi di piacere e 12 tipi di dolore. Per fortuna i piaceri sono di più dei dolori, 14 a 12 almeno nel calcolo di. Queste unità di base di piacere e dolore vanno poi considerate nelle loro relazioni reciproche. Queste 14 tipologie vanno poi analizzate nelle loro combinazioni. Quindi vedete il numero è molto vasto. E analizzate tenendo conto naturalmente anche, questo è il punto importante, delle circostanze che influenzano la sensibilità di ciascuno. E quindi sono le variabili temporali, del tempo, del luogo, eccetera, perché le circostanze sono quelle, sono naturalmente soprattutto quelle spazio-temporali. E poi bisogna considerare i caratteri che determinano l'incidenza dei piaceri e di dolore. Quindi le fonti, poi dopo questa le circostanze, ciò che originano, quei 14 tipi di piacere e poi i caratteri, i vari caratteri che determinano l'incidenza dei piaceri e di dolore, l'intensità, la durata, quanto dura il piacere e il dolore, quanto è intenso, la certezza e la distanza nel tempo, come gli dice, infine, l'estensione è che è la cosa più importante, cioè il numero degli individui che ne sono toccati da questi effetti, il numero, cioè, che deve essere sempre più grande, fino ad essere, coinvolge tutti. Quindi questa è un'etica, come dire, è un'etica anzitutto altruista, in secondo luogo, e non egoistica. E se proprio non è universale, è un'etica almeno generale. Che tende a coinvolgere gli interessi generali, perché c'è differenza tra generale e universale, ma in ogni caso tende ad essere generale, a rendere conto dei piaceri generali che coinvolgono le persone, della loro generalità. Oppure fino a conseguire effetti universali, universalizzabili. Abbiamo detto che un'etica è tale, quale che essa siano le teorie, quando è universale o universalizzabile. Non è vero. E quindi questa aritmetica dei piaceri, della quale noi qui non possiamo dar conto esaustivamente, perché allora bisognerebbe fare un corso subentra, che non sarebbe una cosa così disdicevole, questa aritmetica dei piaceri è proprio l'aritmetica che. È un'aritmetica morale, quindi come dire, questa scienza che è l'aritmetica assurge anche applicata all'etica ad aritmetica morale, perché bisogna calcolare questi effetti dei piaceri, è un'aritmetica morale, che naturalmente non è composta, come vedete, da operazioni semplici. Perché nonostante mentre tiene conto solo degli aspetti quantitativi dei piaceri e dei dolori, perché non è solo un aspetto quantitativo, naturalmente la questione dei piaceri e dei dolori è molto complessa, come vedete, perché anche per esempio lì bisogna analizzare anche gli aspetti qualitativi, non è vero? Ma insomma, qui mentre si sofferma sugli aspetti quantitativi, ecco. E quindi non è che perciò da ciò si può dire che esistono piaceri migliori degli altri. Quando sono migliori? Quando le conseguenze per il maggior numero sono rilevanti. Allora sono migliori o peggiori. Quindi non esistono in sé per sé piaceri migliori o peggiori. Non si può fare una scala dei piaceri. È quello che risulta dal calcolo delle conseguenze. Quelli sono migliori e quelli sono da praticare di più, per le conseguenze e per il maggior numero. mentre questa cosa, poi questo aspetto che vediamo è un limite di Bentham, no? Troverà invece Stuart Mill che aggiungerà appunto che questo fatto, che bisogna anche calcolare la valutazione e valutare la qualità dei piaceri e dei dolori. Quindi non basta solo la quantità, ma anche la qualità. E quindi valutare nel calcolo non solo la quantità, ma d'altronde il calcolo, essendo matematico, è sempre un fatto quantitativo. È anche oggi, quando che cosa si tende sempre a fare? Ridurre nel calcolo la quantità alla qualità. È un'operazione molto complessa, non sempre questa cosa giunge a buon fine. Ma in ogni modo, Stuart Mill, giustamente un altro utilitarista, l'avete studiato, sentito dire nelle scuole superiori, Stuart Mill, Locke, Bentham, Hume, tutte queste maestre del pensiero moderno. Ecco, dicevo, Stuart Mill diceva, non basta solo la quantità in riferimento ai piaceri e ai dolori, ma anche valutare la qualità. E perciò bisogna allora distinguere tra piaceri inferiori e superiori. Insomma, no? Quindi c'è già qui un principio, no? Più complesso, no? Una sistemazione più complessa di questo problema. Dunque, perciò per ritornare all'utilitarismo classico, quindi quella celebre formula, il massimo piacere per il massimo numero di persone, ecco, questo è, come dire, è il maggior utile per il maggior numero, è, come dire, la formula che meglio identifica lo scopo dell'utilitarismo, e anche, come dire, l'essenza in qualche modo dell'utilitarismo. E non casualmente nel libro fondamentale di Bentham, Introduzione ai principi della morale e della legislazione, Bentham intende proprio fondare la morale come peraltro anche la politica e anche la legislazione come scienze rigorose, perché si basano su questa aritmetica morale, questo ambizioso tentativo, è peraltro anche geniale, non c'è dubbio. Naturalmente, e questo naturalmente egli, come scrive, deriva dal fatto che la natura ha posto l'umanità sotto il governo di due sovrani, la pena e il piacere. La pena, che vale nell'ambito giuridico, e il piacere. Dunque l'uomo agisce in vista del piacere e per eliminare il dolore, a tutti i livelli del suo comportamento, sia quello privato, sia come individuo, quindi come morale individuale, sia nel piano sociale. Eliminare possibilmente, attenuare il dolore e praticare il piacere anche sul piano sociale, anche sul piano economico e anche sul piano politico, oltre che giuridico, ma lì c'è il rapporto tra la pena e la colpa, insomma, no? Perciò egli, come ripeto, non ha dubbi nel far coincidere la felicità col godimento del piacere, calcolato rispetto alle conseguenze per il maggior numero. Questo non possiamo mai dimenticarlo, altrimenti, come dire, sembrerebbe un edonismo puro, ma non è così. Quindi bisogna fondare perciò un sistema etico che appunto si basi su questa aritmetica morale. In modo che il comportamento dell'individuo, il comportamento etico, l'azione del politico e quello del legislatore abbiano un fondamento oggettivo. Appunto, e questo è. Ma a tal fine è necessario che morale politica e legislazione, affinché possano perseguire la massimizzazione del piacere e la minimizzazione del danno, del dolore, maggior numero, è necessario che ci sia appunto, che perveniamo ad un carattere scientifico dell'etica. Quasi l'etica possa essere appunto una scienza come la matematica. Infatti, l'aritmetica morale avrebbe questo scopo, no? Vorrebbe perseguire questo obiettivo. Il che è possibile farlo, secondo Bentham, se ricavassimo una tavola, e glielo fa, in cui sono indicati i principi della misura dei piaceri e quella dei dolori, la classificazione in specie, la catalogazione delle diverse sensibilità individuali rispetto ad esse. Quindi possiamo fare questa tavola, dei valori, dei piaceri e dei dolori. Quindi la tavola dei principi, attraverso cui misuriamo i piaceri e i dolori, come possiamo classificarli, per specie, come catalogarli, rispetto alle sensibilità individuali. Sulla base di questa tavola, dei piaceri e dei dolori, è possibile procedere poi al calcolo aritmetico del rapporto piacere e dolori, il rapporto in riferimento ad un'azione da compiere. E questo, naturalmente, come abbiamo già detto, implica un presupposto, che bene e piacere sono la stessa cosa, e bene, piacere e felicità, insomma, è la stessa cosa, no? E che, cioè, è l'utile questo. E l'utile è la virtù, no? Chi è l'uomo virtuoso? Parleremo delle virtù, naturalmente. Qui virtù, rispetto ad Aristotele invece che è il giusto mezzo, eccetera, il virtuoso è appunto questo, è colui che calcola attraverso l'aritmetica morale, calcola appunto questi piaceri, come possa conseguire il piacere per il maggior utile, per il maggior numero. E perciò è misurare, classificare, calcolare i piaceri e i dolori in relazione sia all'individuo, ma soprattutto agli altri, al maggior numero, e anche in considerazione delle condizioni concrete in cui si agisce, e perciò di scegliere di conseguenza rispetto a questo. Bene, arrivederci.